Accanto a me c'è Elisabetta Tola, Formica Blu e naturalmente Pigre Coparti.
Naturalmente, buongiorno Lucia.
Buongiorno, buongiorno. Ma anche coordinatrice di alcuni panel al Festival Internazionale di Perugia. Sono tanti gli spunti di cui vogliamo parlare questa mattina, ma partiamo da uno degli incontri che ne promette un altro a breve. Hacks and Hackers sbarcano in Italia. Prima di tutto spiegaci le due parole e che cosa accadrà prossimamente.
Allora, intanto buongiorno a tutti ascoltatori e ascoltatrici. Hacks and Hackers è un'iniziativa nata un po' per caso negli Stati Uniti pochissimi anni fa, ormai sono 3-4 anni. Due giornalisti in forma del tutto indipendente, Aaron Pilofer a New York e Bort Herman, che tra l'altro è il fondatore di Storify, che è uno degli strumenti che oggi usiamo molto in rete, che invece sta a San Francisco. Aaron Pilofer è invece il direttore dell'Interactive News Service del New York Times. Quindi due giornalisti molto attivi nel campo dell'informazione digitale hanno pensato in maniera indipendente a creare dei gruppi che si trovano in maniera del tutto informale, quindi persone che si incontrano sostanzialmente in un bel posto in città, in una città, e bevendo della birra discutono di giornalismo e si scambiano strumenti e competenze. Questi due gruppi di persone sono proprio gli Hacks e gli Hackers. Quindi gli Hacks sono i giornalisti appassionati di tecnologia che oggi non possono fare a meno della tecnologia per fare giornalismo, quindi che devono usare la rete e farlo nel modo più competente possibile, per esempio utilizzando i social media come fonte di informazione o vari strumenti per analizzare le informazioni, e gli hackers sono gli hackers, quindi sono naturalmente quelli che veramente sanno dove mettere le mani nelle macchine e che spesso sono animati da una passione civica. Ecco, questi due gruppi, con naturalmente tutte le sfumature intermedie di interesse per quello che può essere l'informazione, possono aiutarsi a migliorare la qualità dell'informazione. Questo quindi, è il senso.
Quindi collaborazione per una maggiore qualità.
Esatto, innalzare la qualità dell'informazione, riuscendo da un lato a garantire tutta, se vogliamo, la tracciabilità dell'informazione, quindi sapere da dove vengono le informazioni, quali sono i dati affidabili, e poi anche a rendere più interessante, più fruibile anche il prodotto dell'informazione, per esempio attraverso grafici interattivi, attraverso articoli che riescano veramente a comunicare addirittura una informazione quasi personalizzata a chi poi legge.
Il concetto di collaborazione è tornato in molti appuntamenti e incontri a Perugia, e non in una forma retorica ma in una forma molto concreta di scambio di informazioni che porta a una conoscenza che si traduce in realtà, per cui
è vero il punto. Forse questo, diciamo, negli ultimi anni il festival su questo anno dopo anno ha costruito proprio anche un percorso, sono anche delle risposte forse parziali, diciamo, quella che due anni fa era stata definita la grande crisi dell'editoria tradizionale, cioè nuovi modi di fare informazione che sono naturalmente richiesti e sono anche ovviamente necessari proprio perché abbiamo strumenti nuovi a disposizione, non è la rete in senso generico ma gli strumenti che in rete sono disponibili, e è molto chiaro che il giornalista è sempre meno la figura solitaria del giornalista vecchio stampo che col suo taccuino andava in giro. C'è ovviamente ancora quel lavoro, anzi in alcuni dei panel che appunto mi sono trovata a vivere in prima persona è anche stato molto chiaro che il giornalismo deve anche tornare ad essere giornalismo di inchiesta, di strada, di domande, non un giornalismo al desk come negli ultimi anni troppo spesso è stato. Però al tempo stesso un giornalismo che invece nasce dalla collaborazione tra le diverse competenze.
Fa un po' impressione, perché chi conosce l'ambiente giornalistico magari della nostra città o di altre città sa anche che di solito non c'è assolutamente collaborazione, di solito, non sempre, ma una guerra l'uno contro l'altro per, diciamo, avere lo scoop in esclusiva. Possono coesistere i due modelli o dici che uno dei due avrà la peggio?
Ma insomma, io dal mio osservatorio, per carità, diciamo di curioso, no? Perché sto osservando e cercando anche di capire altri paesi come si muovono, altre realtà, vedo che sta prevalendo sempre più il modello collaborativo, spesso anche proprio nel portare fuori l'informazione, nel riuscire a trovare la fonte dell'informazione, che poi può essere analizzata in modi diversi. Quindi in realtà l'originalità poi sta tanto nel modo in cui quell'informazione è portata ai propri lettori o ascoltatori, e non tanto nel fatto di avere l'unica fonte, di essere l'unico ad avere una fonte.
9 minuti, tra poco continueremo a parlare di qualità dell'informazione. Nostro primo ospite telefonico, prima però Elisabetta, concludiamo il discorso di prima perché ci sarà un evento prossimamente nella nostra città.
Sì, Axen Hackers nasce con l'idea di fare una serie di riunioni. Il primo gruppo italiano è il gruppo di Bologna, che è stato anche un po' l'organizzatore di questa serata perugina, e quindi tenetevi, come si dice, stay tuned, cercateci in rete, Axen Hackers Bo, c'è un account Twitter, c'è axenhackersbo@gmail.com, e noi naturalmente cercheremo di diffondere proprio in rete. Entro la fine di maggio vorremmo fare la prima riunione, quindi iniziare questa avventura anche a livello locale.
Buongiorno Guido Romeo.
Buongiorno.
Buongiorno Guido. Allora, Guido Romeo, giornalista scientifico di Wired e esperto, diciamo, anche appassionato proprio di tutto quello che è l'argomento dell'apertura dell'informazione, dell'innovazione dell'informazione, a Perugia ha anche presentato una nuova iniziativa che si chiama Diritto di Sapere. Guido, di cosa si tratta?
Beh, non abbiamo cercato troppo lontano per il nome, quindi Diritto di Sapere è la traduzione letterale di diversi movimenti, diverse associazioni che ci sono anche all'estero, come Your Right to Know o Derecho de Saber nei paesi latino-spagnoli. E molto semplicemente è un'associazione, che è un progetto che vuole sviluppare il diritto all'accesso, cioè quella, diciamo, l'altra metà del diritto all'informazione. Quando si parla di diritto all'informazione, spesso in Italia si parla di libertà di espressione, ma c'è un'altra, come dire, un'altra metà del cielo, che è quella di accedere alle informazioni che le istituzioni, le organizzazioni pubbliche hanno su di noi e su tutto ciò che ci circonda. In fondo, come contribuenti dovremmo essere noi padroni di queste istituzioni. È ancora un diritto molto poco sviluppato in Italia, come ci dicono i ranking internazionali, ma anche le pratiche dei cittadini, di molti avvocati ho scoperto, e di tantissimi giornalisti.
È un movimento che è partito perché ci sono enti locali, per esempio anche il Comune di Bologna, che stanno iniziando a compiere i primi passi, ma davvero sono primi passi.
Ecco, dalla parte delle istituzioni c'è quello che si chiama l'open data, cioè il rilascio delle informazioni. Noi quello che diciamo è benissimo l'open data, ma il rilascio delle informazioni è come una porta. Quando è aperta è fantastico, l'informazione passa, non ci sono problemi. Quando questa porta è socchiusa o addirittura chiusa, c'è bisogno di uno strumento, c'è bisogno, come dire, di una maniglia, una serratura, una chiave per aprirla. Questo è il diritto all'accesso, e il diritto all'accesso all'informazione ancora non è ben praticato, e non ci sono tutti gli strumenti legali anche per praticarlo,
per poter richiedere. Ecco, in altri paesi, Guido, c'è un po' più chiara la situazione. In alcuni paesi, penso soprattutto ai paesi anglosassoni e al cosiddetto FOIA, al Freedom of Information Act, che viene invocato a volte dai giornalisti o dai cittadini per avere accesso all'informazione.
Beh, sì, il FOIA, diciamo, è l'esempio più più citato perché l'esempio americano, numerosissime inchieste, tantissimi Pulitzer sono stati possibili grazie a questo tipo di leggi di accesso alle informazioni, quelle che in America chiamano le sunlight laws, le leggi della luce del sole, cioè dell'esposizione dell'informazione. In realtà però questo accesso all'informazione è una cosa molto europea, pensiamo che il concetto giuridico è del 1700 ed è svedese, e infatti i paesi scandinavi sono ancora all'avanguardia in questo senso. Solo per dirne un aneddoto è che i paesi scandinavi sulla carta hanno una delle peggiori leggi di accesso all'informazione, ma la pratica è talmente sviluppata, talmente ben coordinata, i dipendenti pubblici sono talmente sensibili alla questione che non c'è bisogno di una legge troppo forte, anzi troppo forte non bisogna dire che le leggi sono troppo forti, di una legge molto esplicativa, perché c'è una pratica molto consistente. In Italia tecnicamente sulla carta avremmo una legge migliore di quella della Svezia, in pratica siamo oltre il 150° posto nel mondo. Noi vorremmo diventasse uno strumento legale, normale e trasparente di accesso all'informazione per tutti, dai cittadini ai giornalisti, a chiunque voglia esercitare questo diritto.
Mi viene voglia di guardare l'altra parte del muro, cioè chiedermi se cittadini e giornalisti poi avranno voglia di lavorare su quei dati, se esiste una cultura in questo senso e come si può fare per crearla.
Credo che la prima cosa sia creare la cultura che possiamo, la cultura di questo diritto, cioè la coscienza che possiamo esercitarlo, perché spesso in Italia non si pensa neanche di poter avere questo diritto, tanto che quando io lo parlo per esperienza diretta come giornalista, quando vado a chiedere a qualche pubblica amministrazione quelli che altrove sarebbero dati aperti, sarebbero open data, qui non sono open data, ma sono informazioni gelosamente custodite, dai dati sulla mortalità negli ospedali, alle dati sulle qualità delle mense cittadine, eccetera, cose che mi sembrano abbastanza importanti, ma anche abbastanza banali perché debbono essere conosciute. Mi viene detto no, tu non hai un diritto di conoscere queste cose, devi fidarti delle istituzioni, perché noi facciamo il nostro dovere, abbiamo tot euro, migliaia di euro dedicati ogni anno a queste cose. Quindi il primo passo è creare, quindi, la coscienza, la cultura, la richiesta sociale di queste cose. Capire questi dati non sono sempre dati semplici, hai ragione, va fatta un'intermediazione, mi ci metto come giornalista, ci dobbiamo mettere tutti come giornalisti, sicuramente non possiamo fare da soli, ci devono essere anche associazioni, penso all'associazione di pazienti, perché prima parlavo di dati sanitari, ma esperti di tutti i rami, c'è una vastissima area di dati ambientali che è importante conoscere, dalla qualità dell'aria, alle qualità dell'acqua, insomma. Questa è, credo, sia anche un tasto sensibile oggi per molti italiani.
Grazie Guido Romeo, buon lavoro. Ciao,
grazie
a
voi, a presto.
Era Guido Romeo, giornalista, esperto di nuove tecnologie, giornalista di Wired. Il sito del Festival Internazionale del Giornalismo, www.festivaldelgiornalismo.com.
E in
sempre, sempre per parlare di nuovi strumenti, di strumenti che possono migliorare la qualità dell'informazione, al Festival di Perugia la Fondazione AREF ha presentato uno strumento nuovissimo, una piattaforma proprio appena sviluppata, che è una piattaforma di fact-checking. Buongiorno Adolfo Frediani.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, la Fondazione AREF crede moltissimo da tempo, diciamo, Fondazione AREF con sede a Trento, da tempo lavora, da quando è nata, e quindi ormai siamo circa un anno e mezzo che lavora alacremente per mettere a disposizione strumenti ai giornalisti e ai cittadini, vero Adolfo, per poter appunto controllare la qualità dell'informazione e migliorarla. Fact checking è l'ultima creazione.
Sì, soprattutto i cittadini, è ben detto. L'idea generale della Fondazione appunto è quella di lavorare con i media civici e quindi sostanzialmente con degli strumenti come questa piattaforma di fact checking, come la precedente che si chiama Timu, che è una piattaforma per raccontare storie, per permettere ai cittadini di fare informazione dal basso e farla con uno strumento di qualità, dove noi, come dire, non ci mettiamo in modo autoritario a decidere cosa è qualità e cosa non lo è, ma diamo appunto dei principi, un metodo di lavoro che consente di lavorare seguendo quei principi che sono anche la guida del grande giornalismo internazionale. Questa piattaforma di fact checking è appena partita, è stata messa online sabato scorso, abbiamo cominciato a lavorare con dei giornalisti professionisti proprio per testarla e per dimostrare le potenzialità. Tra l'altro, uno dei primi fact checking, magari diciamo prima che cos'è.
Sì, infatti, spiegaci che cosa significa.
Fact checking sostanzialmente è un metodo che viene dalla tradizione del giornalismo anglosassone e che riguarda semplicemente questo, fare una verifica dei fatti basandosi su delle fonti e su dei dati e quindi andare a pulciare l'informazione. Molti dei giornali, grandi giornali internazionali, hanno dei fact checker interni che verificano prima che vengano pubblicate le notizie, i dati che vengono riportati da queste notizie. Quello che noi chiediamo ai cittadini è proprio questo, prendere quelle notizie dalla televisione, dai giornali o dalla comunicazione pubblica in genere, che secondo loro vanno verificate, pubblicarle sulla nostra piattaforma con le fonti sempre e sottoporle al vaglio della comunità. La comunità deve semplicemente andare a cercare i dati che verificano questa notizia, che dicono se questa notizia è vera o falsa.
Adolfo, scusami, ti interrompo, ma per dare un'idea agli ascoltatori, durante la presentazione a Perugia è stato fatto il caso di un porta a porta qualunque. Provate a immaginarvi, ascoltatori, di verificare tutte le affermazioni che vengono fatte in una direzione o in un'altra durante un porta a porta, così avete l'idea di che cosa stiamo parlando.
Esattamente, questa è la nostra ambizione, lavorare con dei fact checking in tempo reale sulle trasmissioni televisive, ad esempio, per verificare quello che le notizie che vengono date, le affermazioni fatte dai politici con i cittadini che postano dei dati presi dall'Istat, presi dalle fonti pubbliche che ci sono di Open Data, per dire no, questa affermazione non è falsa, i dati non sono questi, quindi questa persona ha detto una cosa scorretta, insomma. Vi faccio soltanto un esempio che è stato messo da Giorgio Meletti, un giornalista quindi che lavora per Il Fatto. Ha preso i dati che sono stati, partendo dalla CGA, dell'Associazione Artigiani di Mestre, sui suicidi degli industriali, dimostrando che questa grande ondata di comunicazione pubblica attraverso i giornali su i suicidi crescenti degli industriali, in realtà è un'informazione scorretta, perché dal 2009 al 2010 addirittura i suicidi sono in diminuzione in Italia. Ha preso i dati dall'Istat, li ha smontati e se voi andate su factchecking.it potete trovare una spiegazione di come questo dato sia stato montato ad arte in modo strumentale.
Ecco, in un certo senso, Adolfo, possiamo dire che uno strumento, poi magari diciamo anche una parola su come si può fare, perché è veramente molto accessibile questa piattaforma e forse certo. Era anche il suo scopo, quello di rendere questo percorso, che dovrebbe essere il percorso normale, per esempio, della verifica giornalistica, raramente lo è nel nostro paese, invece renderlo, diciamo, alla portata proprio di tutti quanti. Ecco, questo dovrebbe in qualche modo anche promuovere una cultura di maggiore attenzione all'informazione e ridurre, diciamo così, la tendenza a fare opinione sulla base di nulla, è così?
Esattamente questa è la finalità, è quella di, come dire, permettere ai cittadini di verificare il giornalismo e in questo modo aiutare anche il giornalismo ad essere più serio. Ci sono molti campi che vanno dall'uso un po' pregiudicato a volte dei dati, al giornalismo scientifico, a tutto quello che riguarda dati non facilmente verificabili per i cittadini, dove molto spesso sui giornali si trovano a dir poco delle inesattezze. Sapere che c'è uno strumento in mano ai cittadini di questo tipo, io credo possa aiutare molto anche il giornalismo professionale a essere più attento a quello che scrive, a verificare meglio le fonti. Il fact-checking dovrebbero farlo prima di tutto i giornalisti, insomma, e solo dopo i cittadini.
Possiamo dire che in un certo senso mette a sistema un'attività che è già da tanto tempo forte nella rete, perché per esempio molti dei blogger, anche dei blogger italiani, già da anni utilizzavano, diciamo, non in forma sistematica, però proprio le fonti per cercare di dimostrare la veridicità o meno di alcune affermazioni, però restava un po' all'interno di una certa comunità, che era appunto quella dei blogger, degli attivisti, eccetera. In questo modo, con una piattaforma di questo tipo, il percorso diventa trasparente e accessibile a tutti.
Ma la nostra idea è proprio quella: noi non vogliamo convogliare tutto il traffico di blogger che già esistono, o dei molti giornalisti attenti, non so, penso ad attivisti, ma ad esempio sulle informazioni che riguardano le bufale online e che hanno già degli spazi. Noi vogliamo dare uno strumento che sia uno strumento innanzitutto semplice, pensato per postare la notizia, per verificarla in modo molto semplice, e poi una volta che questo fact-checking è sulla piattaforma può essere preso e portato su altri siti, esattamente con un meccanismo simile a quello, per dire, di YouTube per i video, o di Flickr per le fotografie. All'interno creare un luogo dove sia possibile fare facilmente il fact-checking da parte di chiunque. Dopo può restare lì e si può naturalmente andare a verificare quello che sta succedendo sulla piattaforma, ma quel fact-checking può anche essere preso e portato sul proprio blog o sul proprio sito, perché è uno strumento comodo per farlo, perché non bisogna partire da zero per creare un'infrastruttura informatica per caricare le fonti e per farle lavorare bene. Con il nostro sistema, ve lo dico molto velocemente, voi entrate, potete mettere la frase incriminata, avete una serie di strumenti che vi consentono di caricare le fonti e un termometro che vi consente di dire se l'affermazione è vera o falsa, o se secondo voi è vera o falsa. Questo significa che voi avete alcune fonti ma non sono completamente determinanti, quindi vi prendete la responsabilità di dire che secondo voi è falsa, anche se non siete sicuri al 100%. Dopodiché, vagliando statisticamente tutti i fact-checking fatti sulla stessa notizia, il sistema darà un termometro dicendo che il 25%, per dire, ritiene che questa notizia è falsa o vera, o il 50 o 75. Quindi è possibile poi verificare molto velocemente le fonti senza dover entrare direttamente in tutti i fact-checking.
Grazie Adolfo Frediani e buon lavoro.
Ciao,
grazie,
a presto.
A grazie presto. Adolfo.
Fondazione Aref, che ha un H dopo la A, quindi se girate in rete e volete cercare delle informazioni, cercatela così, www.factchecking.it. Elisabetta, un secondo o due per ricordarci altri siti che all'estero fanno altrettanto, o perlomeno, come dire, i pilastri.
Assolutamente. New York Times ha una rubrica quotidiana di fact-checking, lo fa regolarmente, lo fa anche il Guardian, lo fanno i grandi giornali, ritengono che questa sia la loro forza, cioè quella di dimostrare che stanno attenti anche ai propri errori, e non è un'errata corrige, è proprio una attenzione prima della pubblicazione ed eventualmente l'errata corrige dopo. Ci sono in tutti i grandi quotidiani, per esempio Der Spiegel in Germania, proprio un gruppo di giornalisti dedicati a questo, c'è proprio la pratica del fatto che prima di pubblicare l'articolo ci sono altri professionisti che controllano punto per punto tutte le affermazioni, tutti i virgolettati, tutti i dati, e questa è garanzia naturalmente di qualità. Il lettore lo sa, e infatti alcuni di questi quotidiani non hanno visto un calo della lettura, anzi hanno visto addirittura un aumento dei propri lettori.